E buon pomeriggio a tutti e tutte. Siamo sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 e abbiamo con noi in studio Anna Simone, Elisa Giomi, e parleremo del libro Sessismo democratico. Un saluto a Radio Blackout che ci ha agganciato proprio per seguire la presentazione di questo libro. E bene, cominciamo con presentare le nostre ospiti.
Sì, ciao a tutte e ciao soprattutto a Anna Simone e a Elisa Giomi che sono qui con noi per presentare questo libro. Anna Simone, sociologa, e non so se voleva aggiungere, ecco, borderline, dice, e Elisa Giomi, ricercatrice universitaria a Siena. Siamo qui appunto per parlare di sessismo democratico, l'uso strumentale delle donne nel neoliberismo, a cura appunto di Anna Simone, che è una raccolta di saggi con varie autrici e vari autori. Elisa Giomi è una di queste. Cominciamo però subito, insomma, a entrare nel libro e a cercare innanzitutto di capire che significa sessismo democratico e di cosa si parla quando si parla dell'uso strumentale delle donne nel neoliberismo.
Ma intanto ciao a tutte e tutti, io sono appunto Anna Simone. Dunque, la prima cosa che vorrei dire è che le mimose puzzano, perché oggi bisogna anche un po' ridere, secondo me, ed uscire dalla dimensione celebrativa, perché non se ne può più, e ricominciare a parlare del femminismo in maniera un po' più seria e più, diciamo così, responsabile. Allora, per sessismo democratico intendiamo sostanzialmente questo. L'idea è quella che il patriarcato, così come l'abbiamo conosciuto fino, posso dire, forse ad un decennio fa, eccetera eccetera, ha mutato di segno, si è trasformato, e questa dimensione appunto che si basava sull'esclusione della donna dalla vita pubblica, dalla vita relazionale, eccetera eccetera, oggi potrebbe essere letta in un altro modo. Quindi non possiamo, secondo me, più parlare di patriarcato nel senso classico e, diciamo così, antico del termine, ma forse dovremmo interrogarci su che cos'è il post-patriarcato, cioè quella dinamica attraverso cui le donne vengono incluse, ma proprio perché vengono incluse in modo sessista. Quindi la sintesi di questo complesso ma anche abbastanza significativo titolo è questa, cioè il sessismo democratico è quella matrice di esclusione che si produce, anzi direi di strumentalizzazione più che di esclusione, che si produce all'interno delle dinamiche dell'inclusione delle donne nella vita pubblica.
Quindi una sorta di processo analogo rispetto a quello che abbiamo visto, come dire, della strumentalizzazione delle donne e dei corpi delle donne rispetto a un razzismo soprattutto istituzionale, cioè.
Direi proprio di sì, infatti questo titolo tra l'altro prende un po' esempio da un altro volume collettaneo che ha curato un sociologo maschio ma intelligente che si chiama Salvatore Palidda, il quale ha scritto anche un bellissimo libro sulla polizia postmoderna, e questo volume appunto si chiamava Razzismo democratico, analizzava proprio le modalità attraverso cui i migranti che vengono inclusi in quanto tali e quindi vittimizzati, strumentalizzati, colorizzati, eccetera eccetera.
Sì, anche, come dire, un processo analogo a un processo di cui abbiamo discusso tante volte da questi microfoni, che è quello del pinkwashing, insomma della strumentalizzazione delle soggettività LGBT sempre a fini razzisti, insomma.
Sì, o per fini razzisti, oppure direi anche per fini fashion, no?
Cioè tutta, sì, sono i due opposti.
Cioè c'è un consumismo del corpo che passa anche attraverso questa dinamica, no? Dell'inclusione differenziante, per cui il corpo femminile viene nuovamente oggettivato, cioè da oggetto diventa processo di oggettivazione sociale, quindi, e viene incluso nelle modalità, in tutte le modalità. Nel libro ci sono saggi che analizzano la biomedicalizzazione del corpo, saggi che analizzano e decostruiscono la nozione di madre assassina, no? Veicolata dai media mainstreaming per colpevolizzare le donne che purtroppo ammazzano i loro figli. Ma bisognerebbe in quel caso individuare le cause sociali, quindi non solo criminalizzare la condotta delle donne. C'è un saggio molto divertente Di Marzia Mauriello, che è una giovane antropologa napoletana, la quale ha fatto un'indagine etnografica sulle ragioni per cui, per esempio, nel mondo gay maschile napoletano, i cosiddetti femminielli, che sono un po' delle figure storiche, no? Omosessuali che si vestono da donna, vengono esclusi in quanto femminielli. Quindi tutta una serie di fenomeni abbastanza, come dire, sui generis paradossali, che secondo me avevano bisogno di essere fotografati e di essere poi ricondotti a questo, diciamo, processo di base, che è quello del sessismo democratico, quindi l'inclusione differenziante, no? La differenza non più assunta come elemento di potenza, di autovalorizzazione, di autodeterminazione, ma come elemento di differenziazione, quindi di costruzione identitaria del corpo sociale o individuale.
Sì, fra l'altro tu nella tua introduzione a questo testo, che ricordiamo stiamo parlando di sessismo democratico, l'uso strumentale delle donne nel neoliberismo a cura di Anna Simone, dico, nell'introduzione esprimi anche la necessità di una discussione metodologica, sì. Partendo dal presupposto che esiste un'egemonia rispetto alla metodologia di ricerca, cioè quella della ricerca quantitativa, che si fa in qualche modo strumento di questo processo di cui stavamo parlando, del sessismo democratico.
Beh, sì, se teniamo conto del fatto che la gran parte dei testi di sociologia che vengono prodotti in questi ultimi anni si soffermano sul dato quantitativo, sul gender gap, per esempio, no? E si pongono a prioristicamente sul piano della necessità dell'inclusione, dell'eguaglianza, senza tematizzare, senza affrontare criticamente questo tema, che poi è il tema del sistema, cioè quale inclusione, quale eguaglianza, eccetera, eccetera. È evidente che su questo c'era bisogno anche di trasformare la metodologia della ricerca sociale. Cioè, in sintesi, io faccio sociologia critica, ma non solo io, molte delle persone che hanno scritto in questo libro, e quindi mi sembrava utile e interessante anche mettere il punto sulla metodologia sociologica della ricerca che riguarda le donne o il genere, perché quasi sempre si pone su questo, diciamo, crinale dell'orizzonte vittimario.
Sì, anche perché, come dire, questo tipo di ricerca è ha il suo pandan, insomma, proposte di lotta che riguardano anche qui i numeri, no? Le quote, il 50%, certo. Ne discende questo, per cui l'egemonia di questo tipo di ricerca dà spazio al dibattito su questo tipo di pratiche.
Sì, non solo tutto il tema delle quote, no? Per cui noi dovremmo essere quota nella misura in cui, appunto, dobbiamo essere incluse in quanto tali, ma non è soltanto il tema della quota. Per me è anche, per esempio, il fatto che si sia ritornati a parlare, per esempio, di questione di genere o di questione femminile in taluni casi, no? Che è un tornare indietro di 30 anni. Io sono sempre stata abbastanza critica con Se non ora quando, ma non per ragioni così di pruderimia o perché volevo contrastare un movimento di donne, ma perché in quel caso, secondo me, l'elemento della strumentalizzazione era troppo visibile, tant'è vero che poi il movimento, una volta andato via Berlusconi, si è sciolto al sole come la prima neve, il che significa e ha significato che in quel caso, no, tutta quella vicenda sulla questione femminile, sulla libertà sessuale, era, dal mio punto di vista, di fatto strumentalizzata da Repubblica, no? Che in prima battuta pubblicò il pezzo di Veronica Lario per attribuire virtù meravigliose alla moglie del premier, che attraverso un quotidiano nazionale lincia il suo marito sul piano della sessualità. Dall'altra, poi, questa campagna quasi criminalizzatrice nei confronti, per esempio, delle escort, che sulle quali io non esprimo un giudizio perché non mi permetto di farlo, di sicuro Repubblica non le ha trattate alla stessa stregua di Veronica Lario. Cioè, io ricordo questa famosa seconda pagina di questo enorme quotidiano, e con tutte le fotografie delle escort pubblicate, no? E a momenti ci scrivevano anche il numero di telefono, quindi ha veicolato un immaginario che è quello classico maschile, no? Per cui esistono le mogli e le puttane sul piano della sessualità, e sicuramente ci ha fatti tornare indietro sul piano della costruzione dell'opinione pubblica sulla libertà sessuale di qualche anno. Poi magari non è così, perché l'opinione pubblica è una cosa talmente cangiante, talmente evanescente, che vogliamo sperare non sia avvenuto per davvero.
No, però insomma qualche influenza c'è stata, insomma in alcuni appuntamenti di piazza abbiamo visto insomma il sessismo riproposto sui cartelli, negli slogan, parlo insomma della piazza del febbraio di Se non ora quando e di altre piazze, no? Certe parole sessiste poi tornavano di fatto in chiave anti-berlusconiana.
Certo, il famoso slogan "io rubo, tu rubi" andava sicuramente in questa direzione. Dopodiché, certo, io lavoro, tu rubi. È vero, scusate, sono abbastanza deviante, io rubo, dentro, tu rubi, perché sono borderline, in realtà potrei rubare, e per questo ho detto "io rubo, tu rubi", no? E quindi insomma è stato un lapsus autobiografico. Sto scherzando ovviamente, però insomma sì, ecco, non siamo andati bene negli ultimi anni, il femminismo non è andato tanto bene, ha avuto delle battute d'arresto secondo me sul piano della libertà. Proprio sul piano della libertà, che altra cosa, sì, dalle dinamiche di inclusione, cioè proprio è un'altra cosa.
Cioè si sarebbe da discutere poi anche su una questione terminologica, cioè questo è il movimento femminista, è il movimento delle donne, non lo so, insomma, però qui si aprirebbe un altro capitolo molto largo. E tornando al libro, appunto tu, l'altra questione, l'ultima direi, che tiri fuori nell'introduzione è quella, diciamo, della centralità delle relazioni nella costruzione di questo libro.
Certo, sì, infatti io così provocatoriamente dico che una delle possibilità della metodologia della ricerca sociale oggi, vabbè, poi io sono molto foucaultiana, i miei due fari sono Carla Lonzi e Michel Foucault, diciamo, per me dico provocatoriamente, dire la verità, esercitare la paresia come facevano gli antichi, probabilmente è una metodologia della ricerca sociologica, può essere una metodologia. Quindi decostruire gli ordini discorsivi che ci vengono costruiti addosso, la sintesi è questa, ed è una delle metodologie adottate. L'altra, nella scelta e nella chiamata, no, alla scrittura collettiva di questo libro, c'è sicuramente stata per me l'amicizia, cioè una relazione tra donne che prima dei corpi del reato, il mio libro precedente, poi dopo, durante, comunque ha costituito senso per me, insomma, rispetto a quello che faccio, perché poi appunto senza le relazioni e senza quella cosa che io e Federica Giardini chiamiamo debito relazionale, che è l'esatto opposto dello spread, no? Cioè quella dimensione del debito di corpo, di relazione, di prossimità, sicuramente non ci può neanche essere, come dire, un tentativo di produzione culturale, di messa in relazione appunto dei saperi, di costruzione, cioè anche di presa, come dire, di bisogno di cambiare idea qualche volta, no? Cioè di uscire dai propri steccati, cioè io in questo libro non tutte le donne che hanno scritto, ecco, probabilmente hanno delle idee sul femminismo in generale simili alle mie o perfettamente identiche, però l'obiettivo era appunto quello di riuscire a mostrare come si produce il sessismo democratico su più piani: la comunicazione, il diritto, il marketing, la comunicazione nel senso della televisione, come dirà adesso Elisa, la politologia, quindi tutto il tema delle quote, della rappresentanza, la criminologia, quindi il tema delle madri assassine. C'è un saggio di un uomo, un compagno che si chiama Leandro Sgueglia di Napoli, il quale per esempio ha lavorato sul post-patriarcato nella Camorra e quindi sulla trasformazione del ruolo delle donne nella Camorra napoletana, la postfazione di Antonello Petrillo, che è un altro uomo, quindi anche relazioni miste, non so come dire, non soltanto legate da uno spirito di sorellanza o di sesso biologico, insomma.
E a questo punto direi che ci facciamo raccontare un po' uno degli interventi, insomma, che troviamo in questo libro, è appunto quello di Elisa Giomi, che insomma è anche una voce conosciuta non solo da questa radio ma in particolare nello spazio del martedì autogestito da Femministe e Lesbiche, perché insomma lo ricorderete, era stata qua per un ciclo Stelle di Polvere sugli stereotipi di genere nei prodotti mediali per l'infanzia. E niente, insomma, così Elisa ci racconta un po' di che cosa si è occupata e come è arrivata a questa esperienza.
Sì, questa è stata un'esperienza molto importante per me, perché si tratta di uno studio che avevo iniziato in realtà molti anni fa, dedicato appunto alla figura delle donne armate, cioè le donne poliziotto, protagoniste di molti serial televisivi, ma più in genere a tutta quella galleria di protagonismo femminile che calca le scene dei generi action, dall'western alla fantascienza, all'horror, il noir e via dicendo, che sono dei generi non solo cinematografici e televisivi ma ancor prima letterari, tradizionalmente connotati al maschile. Non avevo mai avuto occasione, diciamo, di mettere insieme tutte queste idee, se non quando appunto Anna, che è una carissima amica, compagna e appunto interlocutrice privilegiata, insomma, non solo su questioni di letteratura ma anche su banali questioni di make up e fidanzati, naturalmente. Fino a quando appunto, scusate perché un po' di cazzeggio insomma ogni tanto anche noi abbiamo bisogno, mi ha proposto appunto di leggere, o meglio rileggere, questa materia e questo studio che avevo avviato attraverso la lente del sessismo democratico, che ho trovato una categoria concettuale analitica, secondo me, diciamo, di grande potenza euristica, come si direbbe in gergo, cioè capace di illuminare delle relazioni, proprio dei movimenti sotterranei dentro la grande produzione televisiva, che in qualche modo io ero di cui io ero avvertita, ma a cui non avevo dato una terminologia e soprattutto appunto uno sguardo, un'attenzione anche politica di questo tipo. Allora, per scendere un po' più sul concreto, questo saggio appunto è dedicato alla proprio alle politiche di rappresentazione, quindi di costruzione del genere e dei generi dentro la fiction poliziesca, in particolare italiana ma anche quella straniera e statunitense soprattutto. E quindi è un saggio che mutua dello stesso principio che appunto sorregge tutto quanto il libro, ovvero mostrare come quelli che apparentemente sono dei meccanismi di inclusione e quindi l'uscita, diciamo, da un paradigma di subordinazione e di discriminazione del femminile, in realtà poi si rovesciano nel loro esatto contrario, divenendo nuove forme che producono discriminazione, che producono appunto la soggettività femminile attraverso un movimento che la oggettivizza, cioè fa della condizione femminile appunto una condizione femminile, cioè una specie di status. Anna lo spiega molto bene nella prefazione del libro, insomma. Uno status dato e naturalizzato, fondato cioè sulle solite categorie del determinismo biologico. Che cosa succede? Allora, sostanzialmente, diciamo, nella fiction poliziesca, facciamo magari il caso italiano che forse può essere più noto a tutti, nella fiction poliziesca italiana, con un ritardo mostruoso rispetto a ciò che è avvenuto negli Stati Uniti, sono arrivate le prime donne poliziotto negli Stati Uniti. Questo è accaduto nel 1976 con Charlie's Angels, in Italia è avvenuto nel 1997 con Linda il Brigadiere. Qualcuno di voi forse la ricorderà, è stata appunto la prima serie poliziesca nostrana a portare in scena una donna poliziotto. Lei in realtà arriva nel terreno altamente maschile e mascolino dell'arma, scortata, come nella migliore tradizione, da un padre ex brigadiere in pensione, che ha infinite, diciamo, ruoli molto importanti nel, in realtà, poi risolvere gli intrighi e fare il lavoro al posto di Linda. Ed è anche una protagonista dal corpo estremamente femminile ed estremamente, come dire, normativo, il che serve a ricollocarla nel ruolo, diciamo, anche un po' di feticcio erotico, di oggetto di contemplazione, e quindi a stemperare la carica potenzialmente trasgressiva che è associata appunto alle donne poliziotto. Il mio testo lavora proprio su questo, cioè individua una potenziale problematicità delle donne poliziotto rispetto all'ordine simbolico, nel senso che sono delle figure che calcano appunto dei terreni maschili, svolgono ruoli maschili, sono dotate di agency, come si dice in termini tecnici, sparano, uccidono, danno la colpa, danno la caccia al colpevole e via dicendo, e quindi sono potenzialmente trasgressive. La fiction domestica, così come molte altre produzioni prima di noi, quelle statunitense in primis, ha elaborato nel corso del tempo tutta una serie di dispositivi attraverso cui si stempera questa carica potenzialmente trasgressiva, si addomesticano le donne e si ricollocano dentro le zone, diciamo, materiali e simboliche della femminilità tradizionale. E quindi è una specie di carrellata, una specie proprio di, come dire, tassonomia sui dispositivi che sono più utilizzati. Se ne possono citare alcuni particolarmente, diciamo, gustosi. Diciamo, uno è quello della narrativa edipica, La cito perché è una roba molto diffusa anche nel cinema action hollywoodiano con protagoniste femminili. La donna che si trova a calcare il terreno maschile dell'arma, o comunque a essere donna che spara, uccide, che quindi svolge ruoli maschili, e quindi è anche donna che devia dalle norme di genere, è in qualche modo giustificata, estemperata nella sua anomalia, nel suo essere scarto dalla norma, attraverso la chiamata in causa di un padre putativo, no? C'è sempre, come dire, un padre dietro a queste donne, un padre in genere amato e perduto, di cui si vogliono seguire le orme, di cui si vuole difendere la memoria, di cui si vuole realizzare una vendetta perché magari è stato ucciso dai cattivi di turno, e quindi l'eroina finisce per vestire i panni assolutamente anticonformisti e antinormativi della donna che uccide, in virtù, o meglio in funzione e a causa di un padre. Lara Croft, per dirne una, nella sua trasposizione cinematografica segue esattamente questo tipo di traiettoria narrativa, e infatti si riconcilia con la sua femminilità tradizionale nel momento in cui appunto si riconcilia con l'autorità paterna. Questo accade anche in molte serie nostre. Esempio banale, la conoscerete in molti probabilmente, Giovanna Scalise o Giulia Corsi, interpretata da Claudia Pandolfi, alla guida della squadra di distretto di polizia, è definita una specie di Rambo maschile, autoritaria, sprezzante del pericolo e via dicendo, e passa praticamente tutte due o tre le serie di cui è protagonista a cercare di difendere la memoria del padre e arrivare in fondo all'intrigo giallo che ne ha prodotto la morte. Lei, come tantissime altre, insomma, la omicidi, il bene e il male, solo per citare anche altri titoli minori, funzionano tutti su questo meccanismo. Ci sono infiniti appunto dispositivi di addomesticamento. Un altro appunto è quello che vuole le donne poliziotto italiane, sempre nel ruolo di damigelle in difficoltà, cioè nonostante nel corso degli anni abbiano fatto dei passi da gigante rispetto all'indole del brigadiere, quindi si siano trasformati dall'inizio degli anni 90, iniziamo ad assistere a una serie di tipologie femminili un po' più butch, diciamo, che abbandonano i tratti della femminilità convenzionale, eroticizzata e prorompente, e vestono invece con giubbotti di pelle, stivali militari, hanno fisici asciutti, atletici, capelli corti, insomma un po' più maschilizzate. Da un punto di vista, diciamo, però poi dei ruoli narrativi, a loro molto più che ai colleghi maschi capita in continuazione di trovarsi al centro di intrighi o delle rappresaglie del serial killer di turno, o comunque in situazioni di pericolo che ne aumentano la vulnerabilità e che richiedono l'intervento salvifico degli uomini. Una serie che proprio brilla da questo punto di vista e che è una serie intrisa di dettagli di horror biopolitico è RIS, Delitti Imperfetti, che ha una vera e propria, diciamo, ossessione per la vittimizzazione femminile. Tutte le serie, sono cinque praticamente prima che arrivasse RIS, Delitti Imperfetti Roma, sono tutte serie impermeate sul solito conflitto molto personalistico e personalizzato tra il capitano della squadra e il serial killer di turno, che è, diciamo, in alternativa il mostro delle diciottenni, dedito a strangolare diciottenni e a praticamente praticargli piercing nelle zone vaginali, altri serial killer che le lasciano morire di fame, altri serial killer che si accaniscono con le lesbiche. Le donne sono sostanzialmente nel ruolo di vittima molto più degli uomini, e lo sono anche le poliziotte stesse. Questo è uno dei molti meccanismi.
Facciamo una pausa musicale.
Va a Mexico.
Femministe e lesbiche di tutto il mondo, unite ai microfoni.
24 ore non stop, MFLA su Radio Onda Rossa.
De cabeça erguida, não de boca calada, exercendo seu direito de ser respeitada. Mulheres de atitude chegando na parada, nossa autoestima não se cala com um tapa. De cabeça erguida, não de boca calada, exercendo seu direito de ser respeitada. Mulher
mulher ser agredida é admissível. Pra ser espancada qualquer fato é um motivo, justificando apenas que a agressão é como um corretivo. Ele xinga, ele humilha, ele ameaça, ele surra, destrói sua autoestima, põe em jogo a sua conduta. Na hora da denúncia vem o desespero, o delegado não te apoia, tampouco tem respeito, tenta te convencer a retirar a denúncia, perguntando se talvez a culpa não foi sua. IML, chegou a hora do corpo e delito pra poder ratificar a agressão do indivíduo. A punição aplicada nunca é satisfatória, o pagamento de algumas cestas básicas é foda. O fato é doloroso e muito delicado, o trauma é eterno, jamais será alterado. O governo não oferece muitos subsídios, profissionais preparados é algo quase impossível. Delegacia da mulher, principal conquista, mas somos prejudicadas com a inoperância da justiça. Realidade sem esperança, mas com opção, largue logo esse cara, livre-se da situação, porque o seu sentimento ninguém quer saber. Infelizmente ele não chora quando te vê sofrer.
De cabeça erguida, não de boca calada, exercendo o seu direito de ser respeitada. Mulheres de atitude chegando na parada, nossa autoestima não se cala com tapa. De cabeça erguida, não de boca calada, exercendo o seu direito.
Deixando marcas profundas que nunca mais vão sair da mente. Desacreditada, implora a Deus que seja levada. Acredita que se estiver morta, essa dor acaba. Desorientada, sem saber o que fazer, às vezes tem a sensação de que vai enlouquecer. Mas de repente, uma força surge do nada, faz com que essa mulher sofrida não fique calada. Noto da denúncia, o safado diz que foi por amor, que não tinha a intenção de causar tanta dor. Que amor é esse que espanca, machuca, maltrata, agride, humilha, oprime, ameaça e mata? Graças a Deus que muito tempo ela não deixou passar, mostrou a ele onde era seu devido lugar. Vive feliz, sua autoestima elevou, descobriu que não nasceu pra sofrer e tem um grande valor.
De cabeça erguida, não de boca calada, exercendo o seu direito.
E siamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, la maratona radiofonica femminista e lesbica che dura tutte le 24 ore dell'8 marzo. Stiamo parlando con Anna Simone, Elisa Giomi e tutte le redattrici di Radio Onda Rossa del martedì autogestito che ci sono venute a sostenere qua in questo momento, del libro a cura di Anna Simone, Sessismo Democratico.
Sì, stavamo parlando in particolare con Elisa Giomi, che ci stava raccontando insomma un po' il suo di interventi dentro a questo libro, che è un libro collettivo, e stavamo parlando appunto delle donne nei polizieschi, nelle fiction dei polizieschi. Se vogliamo concludere magari questo discorso.
Sì, quindi il principio, diciamo, è quello del sessismo democratico, che diventa una lente in grado di illuminare anche il lavorio proprio simbolico fatto da queste serie, le quali sono, diciamo, poste su un confine molto ambiguo, nel senso che portando in scena poliziotte, vicequestori, carabiniere, detective, anatomopatologhe e via dicendo, insomma, anche donne che hanno ruoli direttivi, sono a capo delle squadre, hanno ruoli action, stanno sul campo, si scontrano fisicamente, gestiscono perfettamente conflitti a fuoco, insomma, hanno assunto tutte le caratteristiche e i ruoli del maschile, quindi apparentemente, diciamo, sono donne che partecipano del principio dell'autodeterminazione e della democrazia, cioè sembrano muoversi in un mondo di uguali opportunità, dove le stesse possibilità di istruzione, di inserimento professionale, di carriera e di reddito sono riservate tanto agli uomini quanto alle donne, persino in questo mondo particolarmente difficile che è quello delle cosiddette istituzioni di sicurezza, appunto. Sono cioè donne che in qualche modo diventano il frutto proprio esplicito del principio della meritocrazia tanto sbandierato dal neoliberismo. È però una meritocrazia solo apparente, in questo senso, diciamo, la parte sessismo del titolo, sessismo democratico, è una meritocrazia solo apparente, perché in realtà poi, diciamo, queste donne si trovano ad affrontare tutta una serie di ostacoli. Ciò che secondo me è peculiare è che gli ostacoli che vivono le donne poliziotte poliziotto della fiction televisiva non sono quelli, diciamo, prodotti dalle disuguaglianze di genere ancora presenti nella società, oppure prodotti dalle diffidenze che sono nutrite verso le figure femminili che occupano la scena pubblica, né sono le diffidenze e le difficoltà legate al carattere, diciamo, intrinsecamente sessista e discriminatorio, appunto, delle istituzioni in cui si muovono. Sono però, diciamo, tutta una serie di difficoltà praticamente, come dire, proprietarie e residenti, cioè inerenti alla stessa soggettività femminile per come è costruita e, ripeto, oggettivata in queste serie. Un esempio per tutti: queste donne scontano l'acquisizione di ruoli di potere, di ruoli tradizionalmente maschili, con la perdita di tratti tipicamente femminili: dolcezza, capacità di relazioni affettive, caring, valori del maternage, eccetera eccetera, il che di per sé potrebbe essere anche innovativo e dirompente, se non fosse che è una perdita di tratti tipicamente femminili che viene patologizzata, cioè viene presentata sistematicamente come generatrice di sofferenze e di frustrazioni e di proprio blocchi ed impasse emotivi fortissimi, che fanno sì che tanto la Anna Gori di Distretto di Polizia, quanto Grazia Bini di Donna Detective, quanto Lucia Brancato di RIS, Delitti Imperfetti, Roma e via dicendo, siano poi tutte donne, sì, in ruolo di comando e di autorità, ma tutte donne con difficoltà di relazioni con il partner, chiusura, blocchi emotivi e via dicendo. Quindi sostanzialmente vengono ricondotte a delle, vengono in qualche modo, diciamo, punite sostanzialmente per il loro ingresso nel territorio maschile delle armi, ma vengono anche addomesticate e stemperate attraverso, diciamo, una serie di procedure che, guarda caso, intaccano sempre la dimensione biologica, la dimensione, diciamo, della sfera sessuale. Molte di loro vestono i panni delle poliziotte perché devono in qualche modo superare un trauma vissuto da piccole e legato alla sessualità. Ad esempio Anna Gori, una per tutte, ovvio, quella proprio la più sfigata di tutte le serie poliziesche, e soprattutto poi sono, appunto, rappresentazioni sessiste, perché dietro questo côté apparentemente pari opportunistico, in realtà che cosa fanno? Te le ricollocano nelle zone della femminilità tradizionale. Quindi, mentre gli uomini maschi, i poliziotti maschi, sono tutti insofferenti delle regole, geni pazzi, non sopportano la burocrazia, non osservano le procedure standard dell'indagine poliziesca e grazie a questo intuito riescono a risolvere gli intrighi, loro per converso sono tutte depositarie dell'ordine delle regole, hanno proprio, anzi, una funzione di contenimento, diciamo, del côté potenzialmente deviante del maschio. Questo succede in tutte le coppie, a cominciare da Cattani, uno per tutte, insomma, che era affiancato da una donna invece molto più ordinata e molto più rispettosa delle regole, che è una roba terribile perché ti riconfeziona un'altra volta lo stereotipo tradizionale per cui la bambina anche a scuola è disciplinata, diligente, meticolosa, come una scolaretta, appunto, diligente, ma non arriverà mai ad eguagliare i risultati della brillantezza e dell'intuito geniale del ragazzino maschio. Questi, certo, sono stereotipi, si trovano anche a scuola, proprio.
Fino anche, che ne so, allo chef e alla donna invece che cucina nel quotidiano.
Ordinariamente. Lui genio e testa di serie, lei lavoro di ordinaria amministrazione.
E appunto in questo contributo di Elisa si parla molto di una tematica che mi sembra attraversi proprio l'impostazione generale di questo libro, cioè insomma l'addomesticamento, in questo caso l'addomesticamento di figure femminili che potenzialmente cedono, escono dal ruolo di genere tradizionale. In altri casi, per esempio, si usa proprio la parola addomesticamento in uno dei saggi che sono in questo libro, in Sessismo Democratico, tra Veli e Jeans, l'addomesticamento dell'immagine della donna araba, però appunto l'addomesticamento, la produzione di un immaginario femminile di docilità fino alla vittimizzazione, mi sembra che sia un tema che attraversa tutto il libro.
Sì, dunque, io intanto volevo dire che ringrazio Elisa per aver scritto in questo libro, perché non avendo mai visto io una fiction poliziesca mi sono finalmente fatta un'idea e anche una cultura, perché lei proprio fa un lavoro certosino, proprio puntuale. Sì, certo, il tema del corpo docile, che non si riferisce secondo me soltanto al corpo femminile, ma si riferisce in generale a tutti quei corpi che da qualche parte cedono la norma, no? E i processi di normalizzazione, è un grandissimo tema che peraltro oggi e di altrettanto grandissima attualità, proprio perché appunto quando noi oggi parliamo di donne immediatamente, un po' come dicevo prima, ci ritroviamo catapultate o nella dimensione celebrativa, no? Quindi la bellezza, il fascino, eccetera, c'è la sensualità, o appunto dentro la logica della tutela. La logica della tutela è quella logica per cui appunto i diritti differenzianti vengono concessi nella misura in cui il corpo docile viene desoggettivato e diventa vittima, cioè assume uno status, no? Tutte le come dire, i dispositivi che oggi vengono messi in atto per valorizzare o per tutelare il corpo femminile, mi vengono in mente per esempio centinaia di migliaia di rapporti, di poi vengono scritti anche i rapporti ombra per criticare i rapporti ufficiali, tutte le carte dei diritti delle donne, la carta dei diritti umani delle donne, cioè tutto questo proliferare, no, dal punto di vista formale della come dire, dei dispositivi di celebrazione, di valorizzazione o di tutela delle donne, partono dal presupposto secondo cui una donna non è un soggetto in sé, cioè che ha come dire, una presa di coscienza, che ragiona, che ha la possibilità di raccontare la propria esperienza, quindi di farsi corpo, di parlare, di prendere la parola, ma è sempre invece relegata ad una dimensione di status. In questo, ecco, prima Elisa citava il processo di naturalizzazione, no? Che lei chiamava determinismo biologico. Ecco, oggi noi assistiamo anche ad un altro fenomeno che è quello della culturalizzazione del corpo femminile, cioè il corpo femminile è naturalizzato, quindi ridotto a corpo biologico ancora. Però,
a ciò che è per natura.
A ciò che è per natura e quindi alle attitudini che per natura porta con sé, ma contemporaneamente anche culturalizzato, cioè nel senso che la forma di vita, le forme di vita delle donne, quindi le condotte delle donne, no? Vengono sussunte dai dispositivi di potere per poi diventare sul piano formale o norma, quindi norma giuridica, oppure appunto proclamazioni di intenti, diritti universali che però riguardano nello specifico il corpo femminile, eccetera, eccetera. Per esempio, i due saggi che affrontano la decostruzione degli ordini discorsivi ricorrenti attorno alle cosiddette donne arabe, da questo punto di vista sono secondo me importantissimi. C'è il saggio di Michela Fusaschi, no? Noi vittime, noi protagoniste e voi vittime e carnefici, in relazione appunto alla relazione difficile tra il femminismo etnocentrico, no? E invece poi le donne che non sono occidentali, in relazione nello specifico alla vicenda delle MGF, no? Oppure dove peraltro prolifera il neoliberismo, sì. Sono le cosiddette mutilazioni genitali femminili, denominate così, cioè mutilazioni genitali femminili, da carte che salvaguardano i diritti umani delle cosiddette donne islamiche, no? E quindi è proprio una nozione inventata questa della mutilazione, perché per esempio se andiamo a leggere la stessa procedura nei paesi in cui si pratica, non esiste la parola mutilazione. Ecco, questo è un tema spinoso, un tema complesso, però come dire, è un altro grande tema. Lo stesso saggio di appunto di Rosa Parisi su queste donne arabe che invece hanno occupato delle case alla periferia di Roma e che quindi con la loro pratica e con la loro soggettivazione in sé, no, decostruiscono il meccanismo per cui la donna araba non può che essere sottomessa ad un maschile, eccetera eccetera, è altrettanto significativo. Quindi il processo di culturalizzazione del corpo femminile, che è un processo secondo, cioè di costruzione dello status sulla base delle condotte, è sicuramente anche questo uno dei tratti determinanti della produzione del sessismo democratico contemporaneo. Poi certo, i corpi docili nelle retoriche discorsive afferiscono sicuramente alla partitura del femminile, no? Cioè nell'introduzione al sessismo democratico, per motivare questa metodologia appunto della ricerca come pratica di decostruzione degli ordini discorsivi del potere che appunto vengono costruiti e messi appunto sulle donne, io dico ci sono tre partiture delle retoriche discorsive che a loro volta generano delle nozioni stereotipate: una è il femminile, l'altra il femminismo e l'altra il femminino, cioè utilizzano proprio queste tre cose. Allora, il femminile che cos'è? La cura, la dolcezza, la tenerezza. Però per esempio la cura, che pure è un tema a me caro e che io non voglio eliminare, diciamo, dal mio lessico, la cura può essere anche rinominata in un altro modo. Per me occupare un posto, per esempio, è un prendersi cura di qualcosa, no? Perché occupare significa restituire alla città, allo spazio pubblico, un luogo, uno spazio. Quindi la cura non è necessariamente quella melliflua per cui tutte le donne sono lì ad accarezzare i loro compagni, ad amare tutto l'amabile, eccetera eccetera. Però il femminile come retorica discorsiva si muove solo su quello specifico lì. Il femminismo, quando si dice femminismo si dice queste donne aggressive che io sento ancora persone
antiche
che fanno ancora delle
penose.
Cose penose, eccetera eccetera. E poi infine il femminino, che tra l'altro una nozione utilizzata da Nietzsche, grande filosofo maschilista, il quale appunto diceva che il femminismo, il femminino era appunto che cosa? La seduttività, la sensualità, l'erotizzazione, l'autoerotizzazione. Quindi le partiture delle retoriche discorsive sono queste tre, però appunto vengono poi buttate nella costruzione dell'opinione pubblica solo con delle banalità enormi.
Potremmo continuare a parlare di questi temi molto a lungo, ma la maratona dell'8 marzo di Femministe e Lesbiche ha tantissime voci, tantissimi appuntamenti, e quindi terminiamo qui di parlare di questo libro. Vi ricordiamo Sessismo democratico, l'uso strumentale delle donne al neoliberismo, a cura di Anna Simone. Ne abbiamo parlato appunto con Anna, con Elisa Giomi, che è una dei tanti che hanno scritto in questo libro, e adesso ce lo leggiamo tutte e tutti, perché credo che insomma ci serva anche come strumenti, come bagaglio di strumenti per gli attrezzi, insomma, per le lotte, perché insomma anche le nostre lotte hanno bisogno di come
di
dire
parole.
Costruire di parole, sì, hanno bisogno di parole.
Bene.
E salutiamo con questo anche le compagne, i compagni di Raccoglio Breakout, che sono in streaming con noi, insomma, in questa chiacchierata con Anna e Elisa. Ciao
ciao a tutte.